Sicuramente il Signore già ci ha benedetto con questo tempo. È cosa buona quando la Chiesa si riunisce per adorare e riconoscere chi è Dio. Non possiamo fare altrimenti, non possiamo fare nient'altro. Questa è la nostra forza, è il nostro tesoro. Dio è la nostra eredità. Questa mattina vogliamo riconoscere che uno degli aspetti fondamentali del Vangelo è che con esso gli uomini sono chiamati a rispondere con la fede al dono della salvezza. Il Vangelo è per definizione un messaggio che richiede una risposta da parte del peccatore all'offerta di Dio. La chiamata alla fede non è un appendice al Vangelo, piuttosto ne rappresenta una parte fondamentale. Ogni messaggio che Dio ha dato nella Bibbia ha sempre richiesto una reazione da parte di chi l'ascoltava e da chi lo riceveva. Quando i profeti, nell'Antico Testamento possiamo pensare, oppure nel Nuovo, quando Cristo e gli Apostoli portavano il messaggio di Dio, si rivolgevano sempre all'uditorio con parole come credete, oppure con ravvedetevi e convertitevi. Questi verbi sono verbi imperativi e ci ricordano che il messaggio del Vangelo richiede una reazione da parte di chi lo ascolta. Questo è un aspetto fondamentale del Vangelo, ma non si accontentavano di fare solamente questo. Infatti per loro era di vitale importanza che le persone capissero molto bene cosa intendevano per fede. Gli apostoli, i profeti, gli evangelisti molto spesso riportavano quei discorsi che Cristo fece, sia pubblico che in privato, sulla natura della fede. Allo stesso modo gli apostoli che scrissero le lettere indirizzate alle varie chiese sono piene di porzioni e brani dedicati all'argomento, descrivendone appunto in modo simile la natura e il significato della vera fede che salva. Questo era importante. È importante che noi comprendiamo che cos'è la fede, qual è la natura della fede quando predichiamo, appunto, quando testimoniamo. Al giorno d'oggi dobbiamo appunto recuperare l'importanza di questa parte del messaggio evangelico. Come al tempo di Cristo e degli Apostoli dobbiamo evangelizzare le persone e richiamarle alla fede in Cristo. Ma per farlo dobbiamo anche recuperare il senso, la natura e il significato di cosa sia la vera fede che salva. Se amiamo il mondo e vogliamo portare ai nostri amici e parenti il Vangelo, se vogliamo che chi frequenta le nostre sale, la nostra sala, i nostri culti sia sicuro della sua salvezza, allora è bene per noi prendere del tempo per capire bene cosa intenda la Bibbia per fede. Fare questo è tanto più importante perché viviamo in un periodo in cui proprio il concetto di fede in qualcosa di oggettivo e assoluto è stato letteralmente disintegrato sia dalla religione che dalla psicologia e dalla scienza. Non si crede più, non si ha più il concetto di fede che ha la Bibbia. Qualche anno fa ci fu uno scambio epistolare tra Scalfari e Papa Francesco. Scalfari, per chi non lo conosce, è un famoso giornalista che scrive per numerose testate e che si definisce, come fede, diciamo, agnostico. In un articolo del 2013 poneva delle domande al Papa su come Dio considerasse gli atei, i non credenti e gli ebrei. Alla domanda se il Dio dei cristiani perdona chi non crede e non cerca la fede, sentite cosa risponde il Papa in una lettera pubblica. Lui dice così: premesso, ed è la cosa fondamentale, la misericordia di Dio non ha limiti se ci si rivolge a Lui con un cuore sincero e contrito. La questione per chi non crede in Dio sta nell'obbedire alla propria coscienza. Il peccato, anche per chi non ha la fede, c'è quando si va contro la propria coscienza. Ascoltare e obbedire ad essa significa infatti decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male. E su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire. Questo modo di parlare affonda le radici in quella corrente di pensiero che si chiama relativismo. il quale ci dice fino alla nausea, penso che non è la prima volta che lo sentite, che non importa se credi o non credi, non importa se credi o non credi, l'importante è che tu sia sincero e che segui la tua coscienza, quello che ha scritto poi il Papa. In questo modo la salvezza è sia per fede che per coscienza. E voglio farti notare una cosa, è vero che la fede deve essere per natura sincera, è vero anche che chi si rivolge a Dio con un cuore sincero trova perdono. Tuttavia tale sincerità deve poggiarsi su qualcosa di oggettivo a cui credere, qualcosa di oggettivo a cui credere. Per gli autori del Nuovo Testamento questa base erano appunto le promesse di Dio contenute nella Bibbia, mentre per il Papa, adesso arriveremo a una seconda affermazione, sembra essere altro. Infatti Scalfari fece un'altra domanda. La domanda era questa: se il pensiero secondo il quale una verità assoluta, ma solo una, esista solo una verità assoluta o una serie di verità relative e soggettive, sia un errore o un peccato. E lui risponde, il Papa: per cominciare io non parlerei nemmeno per chi crede di verità assoluta. Non esiste una verità assoluta, nel senso che assoluto è ciò che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità secondo la fede cristiana, secondo il Papa, è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque, la verità è una relazione. Tant'è vero che anche ciascuno di noi la coglie, la verità, e la esprime a partire da sé, dalla sua storia e cultura, dalle situazioni in cui vive, eccetera, eccetera. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt'altro, ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Questo si chiama esistenzialismo, cioè quella corrente di pensiero dove la verità oggettiva è stata sostituita dalla verità soggettiva. La fede non è più definita da quello che pensa Dio, piuttosto da quello che riteniamo noi essere giusto o sbagliato. È l'uomo e non più Dio, avete notato le parole del Papa, a dire cos'è la fede e a cosa bisogna credere per essere salvati. È l'uomo al centro, non più Dio. Naturalmente non vogliamo fare polemica, però ci rendiamo conto della differenza abissale tra le parole di Papa Francesco e quelle di Cristo, quelle degli apostoli, quelle dei profeti, che chiamavano alla fede le persone. Noi viviamo in un tempo in cui le persone credono che tutto sia relativo e basato sulla propria esperienza personale. E proprio perché noi viviamo in questo contesto storico e sociale, immersi in questo clima di relativismo, noi credenti abbiamo l'estremo bisogno di comprendere e di definire nuovamente e approfondire cosa intenda la Bibbia per fede. E lo dobbiamo fare per predicare il Vangelo. Noi vogliamo predicare il Vangelo e quindi abbiamo bisogno di in qualche modo uscire da questo contesto, potremmo dire sociale, storico, e comprendere quello che Dio vuole intendere che cosa sia la fede, in modo che noi lo possiamo testimoniare in modo corretto alle persone che amiamo. Per questo vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Romani 9, studieremo oggi i versetti da 30 a 33, Romani 9, versetti 30 a 33. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come scritto: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. Fino a qui la lettura. Prima di commentare i versetti, consideriamo solo per un attimo il contesto di questo brano. Questo brano è inserito all'interno di una sezione, lo stiamo vedendo appunto negli studi, del mercoledì, che va dal capitolo 9 al capitolo 11, in cui Paolo affronta la questione del rifiuto di Israele. Questo è il tema di questi tre capitoli. rifiuto da parte di Israele del Messia, appunto del Vangelo. La domanda era, a questo punto della lettera ai Romani, se le promesse di Dio sono irrevocabili e se nulla potrà separarci dall'amore di Dio, che era proprio il modo in cui Paolo ha concluso il capitolo 8, come dice appunto alla fine del capitolo 8, perché allora il popolo di Israele si è allontanato e ha rifiutato il Messia, se proprio quelle promesse erano indirizzate a loro? Se Israele si è allontanato, quale garanzia c'è per noi credenti che davvero nulla possa separarci dall'amore di Cristo? Se Dio ha allontanato il popolo a causa di quel rifiuto, che garanzia ho io che Dio sia fedele con me? Al capitolo 9 risponde a questa domanda mostrando il motivo per cui solo alcuni ebrei avevano creduto in Cristo. Esso dipende dal fatto che le promesse fatte ai padri non erano indirizzate a tutto il popolo etnico, potremmo dire, ma solamente al popolo spirituale, solamente a quelle persone che avevano creduto in Cristo. In questo modo Paolo dimostra non solo che Dio rimane fedele alle sue promesse, ma anche che il rifiuto della maggior parte di Israele non lo colse di sorpresa, in quanto era previsto appunto dalla sovranità di Dio. Dio ha scelto delle persone e ha salvato delle persone. Ora dal versetto 30 Paolo considera il vero motivo per cui Israele ha rifiutato il Messia, e cioè appunto la sua incredulità. Punta il faro, il fuoco, appunto la luce sulla responsabilità del popolo di Israele di aver rifiutato il Messia. E nel brano che vogliamo studiare oggi possiamo osservare due aspetti fondamentali, ascoltate, che descrivono la natura della fede e che dimostrano perché è necessario avere fede nel Dio della Bibbia. Due aspetti della natura della fede che dimostrano perché è necessario avere fede nel Dio della Bibbia. E il primo aspetto è contenuto appunto nei versetti 30 e 32, riguarda il fatto che la fede è necessaria per ottenere la giustizia. La fede è necessaria per ottenere la giustizia. Vi leggerò questi versetti per voi. Paolo dice: che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia. Però la giustizia che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. E voglio farti notare come Paolo mette in relazione la fede, o l'incredulità, se vogliamo dire, con una parola che ripete quattro volte. L'avete notata? Qual è questa parola? Giustizia, giustizia. E per comprendere in pieno il senso delle parole dell'Apostolo, dobbiamo appunto soffermarci su questo termine. A cosa si sta riferendo qui Paolo quando parla di giustizia? Ad una moralità? Ad una regola di autodisciplina che possiamo imporci? Niente di tutto questo, sta parlando della giustizia di Dio. Se ci pensiamo bene, questa espressione definisce appunto il tema della lettera. Il tema della lettera ai Romani è proprio la giustizia di Dio. Paolo scrive questa lettera per descrivere come il Vangelo riveli la giustizia di Dio in modo pieno. Fa riferimento questo termine sia alle esigenze di Dio di punire in modo giusto il peccato, certamente, ma fa anche riferimento al fatto che Dio è disposto a donare giustizia al peccatore. Questo è il senso più profondo e meraviglioso di questa parola all'interno e nel contesto della lettera ai Romani. Il Vangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma quella giustizia per mezzo della quale Dio, nella sua misericordia, ci giustifica e ci salva. Una delle cose fondamentali che ci dice Paolo in questa lettera, ad esempio in Romani 3:21, è che la legge e i profeti testimoniavano di questa giustizia di Dio. Cosa significa questa espressione? Significa che la legge doveva portare l'ebreo a comprendere il proprio peccato e a riconoscere il proprio bisogno del Messia Salvatore. La legge è il riflesso della giustizia di Dio e della santità di Dio, poiché Dio è santo, giusto e perfetto, e senza peccato, la legge pretendeva, esigeva dal popolo di Dio una ubbidienza perfetta. Essi dovevano vivere in modo perfetto, come era perfetto Dio. Ma la legge non diceva questo per affermare la possibilità che l'uomo potesse essere giusto davanti a Dio, piuttosto per fargli rendere conto di essere lontano da questi standard, da questo standard divino, a causa del proprio peccato, del nostro peccato. Il peccato, dice la Bibbia, è la trasgressione della legge, è ingiustizia davanti a Dio, sempre e comunque. E questo definisce un aspetto importante di quello che stiamo dicendo riguardo la giustizia, che ogni uomo e ogni donna, compresi noi, siamo ingiusti davanti a Dio a causa dei nostri peccati. Tutti quanti noi commettiamo il peccato perché abbiamo una natura peccaminosa. E la legge dell'Antico Testamento, affrontava la questione del peccato in modo molto profondo. Lo dobbiamo riconoscere. Infatti, i sacrifici dell'Antico Testamento furono stabiliti proprio da Dio affinché il popolo potesse rimanere in comunione con il Dio Santo e ricevere il perdono dei peccati commessi. Ogni volta che un ebreo portava un animale al Tempio, ricordava a se stesso e a tutto il popolo che erano dei peccatori e che avevano bisogno del perdono tramite quel sacrificio. Attraverso la morte di un animale puro i peccati del popolo erano perdonati. Questo è quello che faceva il sommo sacerdote. Però rimaneva una questione molto importante, ancora aperta, cioè quello della colpa. La colpa per quel peccato che era stato commesso. Infatti, nessun sacrificio animale poteva togliere la colpa del popolo. La legge non aveva nessuna prescrizione in grado di togliere la colpa per il peccato dell'uomo. Potrei studiare l'Antico Testamento a fondo e non trovare nessuna prescrizione o nessun versetto che parla di togliere la colpa. Infatti i sacrifici venivano ripetuti costantemente perché la colpa ancora rimaneva. Come abbiamo detto, la legge testimoniava che l'uomo ha bisogno di ricevere questa giustizia, di rimuovere questa colpa. Aveva bisogno di una giustizia che fosse fuori da lui e indipendente da lui. Questo è quello che definiva e descriveva la legge. Questa giustizia è stata pienamente rivelata dove? Nel Vangelo. Paolo scrive, riprendendo appunto un brano dell'Antico Testamento, in Romani 4:3, che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Questo versetto descrive appunto un cambiamento totale, radicale, cioè che la nostra colpa è stata rimossa e sostituita da una giustizia che è stata provveduta da chi? Da Dio. È come un bonifico che riceviamo sul nostro conto. Ci fa piacere ricevere un bonifico sul nostro conto. La frase mettere in conto può essere tradotta anche come addebitare o imputare. Questo è quello che Dio fa a chi crede. Questa giustizia non proviene da noi, non proviene dall'uomo, ma è imputata all'uomo da Dio. Dio imputa all'uomo che crede la giustizia che è in grado di salvarlo pienamente dal peccato. Rimuove la colpa dall'uomo. E questa è la meravigliosa promessa del Vangelo, appunto, che consiste nella promessa della rimozione della nostra colpa e dell'imputazione della giustizia di Dio in noi. Ecco. Ma come può fare Dio questo? Come può Dio imputare a persone ingiuste come noi la sua giustizia? Questo è il tema che vogliamo affrontare. Credendo in Cristo. Credendo in Cristo noi possiamo ottenere questo tipo di giustizia perché Lui l'ha ottenuta per noi al posto nostro. In Romani 5:18-19 leggiamo dunque: come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Questa è la nostra condizione, no? Esprime la nostra condizione, che tramite la trasgressione di Adamo noi abbiamo ereditato appunto la colpa, l'ingiustizia e la giusta condanna di Dio. Ma non finisce qui questo versetto. Infatti Paolo continua dicendo che così pure, cioè allo stesso modo, con un solo atto di giustizia, riferendosi a quello di Cristo, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo e molti saranno costituiti giusti per i meriti di Cristo. Cristo ha soddisfatto pienamente la giustizia di Dio mediante la sua perfetta obbedienza e mediante il suo sacrificio sulla croce. Questo è fondamentale. È fondamentale. Egli ha vissuto una vita giusta davanti a Dio. Lui è l'unico che ha vissuto una vita giusta davanti a Dio e davanti agli uomini. Gli uomini testimoniavano che lui era giusto. E in questo modo egli ha potuto portare i nostri peccati sopportando le conseguenze che il nostro peccato meritavano, il giudizio e l'ira di Dio. In questo modo egli è diventato il nostro rappresentante davanti a Dio, il rappresentante di chiunque crede, di chiunque ha fede in lui. Solo in questo modo chi crede può ricevere la giustizia di Dio ed essere giustificato, ed essere salvato. Ecco perché la fede è in relazione con la giustizia. Essa è lo strumento che ci permette di ricevere la giustizia che Dio vuole donare a noi. Questo mette grande enfasi appunto sulla nostra responsabilità, non la sminuisce, sulla responsabilità di credere e di rispondere al messaggio del Vangelo, al dono della salvezza. La fede è l'unico requisito per avere un rapporto con Dio. L'autore agli Ebrei, vi ricordate cosa dice? Che è impossibile piacere a Dio senza fede. La fede è l'unico requisito per avere un giusto rapporto con Dio. Non esistono altri. Non esiste un altro tipo di modo per avere un rapporto con Dio. Non c'è neanche la coscienza, la buona coscienza che un uomo può avere, la sincerità, solo la fede. E lo ripetiamo, che si può avere un rapporto con il Dio Santo solamente se noi riceviamo la giustizia di Dio. E il mondo è diviso in due parti. Ci sono le persone che sono giustificate per la grazia di Dio, perché hanno avuto fede in Cristo, e dall'altra parte ci sono tutte quelle persone che a causa del loro peccato e della loro ingiustizia rimangono sotto la condanna di Dio e la sua ira. Questo è il mondo come lo vede Dio. E le conseguenze dell'avere fede o dell'incredulità sono ancora illustrate appunto nel brano che stiamo studiando, nei versetti 30 a 32, perché esprime il modo diametralmente opposto in cui gli ebrei e non ebrei si sono comportati una volta che hanno ascoltato il messaggio del Vangelo. E questo modo appunto descrive in effetti quello che le persone ancora oggi fanno quando ascoltano il messaggio del Vangelo che noi testimoniamo, possiamo dire. E vediamo tramite l'esempio dei non ebrei come si può ricevere giustizia. Cosa dice Paolo? Paolo dice: gli stranieri, cioè i non ebrei, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede. Qui ci sono un po' di contrasti che sono alla base del Vangelo. Innanzitutto Paolo ci dice che coloro che non ricercavano la giustizia, coloro che non ricercavano la giustizia l'hanno ottenuta. Questo è un modo interessante di parlare, per certi versi odioso per le persone che ascoltano, forse per la prima volta, soprattutto per quelle persone che pensano che la salvezza si debba meritare con i propri atti e con la propria buona volontà. Cosa sta dicendo qui Paolo? Sta dicendo che coloro che non avevano alcun interesse per Dio e nella salvezza, coloro che non hanno vissuto una vita morale, potremmo dire, coloro, estendendolo ancora di più, coloro che hanno ucciso madre, padre, figli, potremmo dire, possono ottenere comunque la giustizia di Dio se credono in Cristo. Anche a noi forse ci sentiamo un po' così, perché questo modo di parlare è totalmente distante dal modo di ragionare nostro, del mondo. Infatti i risultati, possiamo dire, i risultati devono essere raggiunti da chi? Da chi lo merita. Cosa facciamo se vediamo che qualcuno va avanti nel lavoro perché è raccomandato? Ci arrabbiamo, no? Sbattiamo i pugni. Questo è naturale, normale. Cosa facciamo quando vediamo che chi ha studiato non trova lavoro, chi è laureato non trova lavoro? Oppure chi lavora tanto non riceve l'aumento che gli dovrebbe spettare? Ci arrabbiamo, perché questo è il modo di ragionare nostro, giusto da un certo punto di vista, ma tutto questo, carissimi, non vale per la salvezza, non vale davanti a Dio. Infatti la Bibbia dice che a chi opera, chi fa le opere, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito, contrario. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica chi? L'empio, il peccatore, la sua fede è messa in conto come giustizia. A chi è data la salvezza, secondo questo brano? All'empio. A chi si riconosce un empio? Alla persona che vive senza Dio. E questo termine include tutte le persone, anche noi che siamo qui, me, te, noi siamo empi senza Dio a causa dei nostri peccati ingiusti. E vorrei che tu mi ascolti bene adesso. Io e te non possiamo meritare la salvezza, assolutamente. Non possiamo fare nulla per poter soddisfare Dio. Però, dice la Bibbia, possiamo riceverla solamente per la grazia di Dio, come dono immeritato. Tu forse dirai che Dio deve aver visto qualcosa in queste persone, che deve averlo spinto in un qualche modo a salvarli, a questi stranieri, a questi non giudei. La risposta è ancora una volta un no assoluto. Non c'era nulla che stessero facendo questi stranieri che li rendeva accetti a Dio. Paolo dice che loro non ricercavano la giustizia, non la stavano cercando, non stavano cercando Dio in quel momento. Loro vivevano come gli sembrava meglio, poi stavano seguendo la loro coscienza in un qualche modo. Non importava nulla di Dio, della sua giustizia, non avevano nessun interesse. Vivevano alla mercé del loro cuore, vivevano seguendo appunto la loro coscienza, ma questo non li portò davanti a nulla, a nessun risultato, a nessuna giustizia. Infatti essi non conoscevano neanche il rimedio della colpa e quindi il rimedio della loro miseria. Non conoscevano tutto quello che conoscevano gli ebrei. Questo versetto, ad esempio, ci ricorda la nostra condizione. Infatti in questa descrizione c'è tutto il mondo, ci siamo ancora noi. Infatti la Bibbia dice che non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. E noi eravamo come le persone che sta descrivendo qui Paolo. Non cercavamo Dio. Vivevamo senza pensare al Dio della Bibbia, senza preoccuparci di questioni come la giustizia, come essere giusti davanti a Lui. Le persone intorno a noi non cercano Dio. Tutte vivono schiave del loro peccato e seguono i loro desideri e nessuno cerca Dio perché si sono sviati. Questa è la condizione delle persone che stanno intorno a noi. Tutti noi vivevamo nella miseria dei nostri peccati, nel tentativo di soffocare la colpa che era in noi, perché la colpa rimane. E così questa mattina dobbiamo ringraziare Dio. Dobbiamo ringraziare Dio perché se non fosse stato per Lui, per la sua volontà di salvarci, io e te staremmo ancora così. E sapete qual è la cosa? Che neanche ce ne renderemmo conto di essere in questa situazione. Non c'era nulla di quello che stavamo facendo che poteva renderci accetti a Dio. Vogliamo proseguire appunto nella descrizione di Paolo, che Paolo fa. Infatti lui ci dice che questi stranieri che non cercavano Dio, però hanno ottenuto la giustizia. Allora la domanda è come? Come hanno fatto? Come hanno fatto? C'è questa parola che stiamo studiando, per fede. Per fede, dice Paolo. Questo è il punto centrale del pensiero di oggi. Cosa significa questo fatto? Significa che hanno ascoltato il Vangelo, hanno compreso bene la loro condizione spirituale di peccatori e hanno compreso che non avevano nessuna giustizia in loro e che tutta la loro religione non serviva a togliere la colpa del loro peccato. Ma compresero anche che Cristo aveva pagato il prezzo del loro peccato. Lui aveva subito l'ira di Dio. E così aveva provveduto per loro una giustizia che li riparasse da cosa? Dal giudizio di Dio. In altre parole, si resero conto di avere bisogno della salvezza. E cosa fa una persona che è consapevole di meritare il giudizio di Dio e l'inferno? Ma viene a scoprire che allo stesso tempo gli viene offerto tutto ciò di cui ha bisogno per evitare questo. Cosa fa? Ha fede. A fede. Ecco che cos'è la fede. La fede è fiducia che tutto quello che Dio ha detto e ha fatto è a mia disposizione per la mia salvezza. La fede è correre verso Cristo e ripararmi sotto il mantello della sua giustizia, desiderando di essere solamente lì e non da un'altra parte, abbandonando allo stesso tempo e per sempre un'idea di merito e di giustizia personale. Dall'altra parte riconosciamo che non si può essere salvati senza fede. Non c'è possibilità di essere salvati senza fede, perché non puoi essere salvato se non pensi di averne bisogno. Non puoi essere salvato se non pensi di avere bisogno e di non essere peccatore davanti a Dio. Nessuno va a Cristo se non pensa di non avere altra possibilità e se non vede in Lui l'unico riparo per l'ira di Dio. Quando una persona pensa che può salvarsi da sola con le proprie opere, seguendo dei riti o anche la propria coscienza, non otterrà mai la giustizia necessaria per essere salvato. E l'esempio più grande di questo fallimento spirituale è sicuramente quello riguardante il popolo ebraico. Paolo scrive riguardo a loro, ai versetti 31 e 32, che Israele, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Che tristezza. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Paolo enfatizza il fallimento del popolo ebraico, evidenziandolo ancora con dei contrasti. La maggior parte del popolo di Israele non accolse il Vangelo perché ricercava una legge di giustizia. Questa era la loro caratteristica, potremmo dire. Cosa vuol dire? Vuol dire che erano impegnati al massimo sforzo nel tentativo di ricercare nella legge che Dio gli aveva dato i principi per essere giusti davanti a Dio. Era il loro chiodo fisso, il loro obiettivo per tutta la loro vita. E dove li ha portati tutto questo? Dove? Paolo dice che non hanno raggiunto questa legge. Proprio loro. Proprio loro che avevano ricevuto la legge che mettevano il massimo sforzo nell'ubbidire alle regole e ai riti della legge, dice Paolo, non hanno raggiunto la legge. Non l'hanno capita. Non hanno capito il motivo per cui Dio ha dato la legge a questo popolo. E perché non l'hanno capita? Perché l'hanno ricercata non per fede, ma per opere. Presero la legge che Dio gli aveva dato e che mostrava il loro peccato e che doveva condurli a Cristo e la trasformarono, la cambiarono in un compendio di regole da obbedire per essere giusti. Loro erano così pieni di questa idea che aggiunsero norme su norme per essere sempre più santi. Erano così impegnati a vivere in modo giusto che non capivano il bisogno di essere salvati. Loro volevano essere giusti davanti a Dio tramite i loro meriti, i loro sforzi e non avevano nessun bisogno di un Messia che morisse per loro. E come abbiamo visto anche oggi, le persone credono di potersi salvare da sole e sono incoraggiate a farlo tutto il tempo. Appunto, la religione, psicologia, inculcano nell'uomo questi pensieri. Ma nessuno può salvarsi tramite il proprio comportamento, perché nessuno può coprire il proprio peccato, nessuno può togliere la propria colpa con le buone opere, i sacramenti o i riti o facendo qualsiasi altra cosa. L'unico requisito per ottenere giustizia è quello di avere fede. O si ha fede o non la si ha. Questo è il primo aspetto fondamentale. Ora vediamo il secondo aspetto riguardo la fede, che è collegato naturalmente al primo, che definisce ancora una volta cosa è la fede e che è contenuto nei versetti 32 a 33. E riguarda il fatto che la fede richiede una resa a Cristo. La fede richiede una resa a Cristo. Paolo scrive: essi hanno urtato nella pietra d'inciampo. Come è scritto: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. In questi versetti Paolo si concentra sull'immagine che appunto è tratta dalle scritture ebraiche della pietra, della roccia, della pietra d'inciampo. E lui cita due passi di Isaia che unisce insieme e sono Isaia 28:16 e Isaia 8:14. Dobbiamo dire che l'Antico Testamento raffigura molto spesso colui che avrebbe compiuto l'opera di Dio come una pietra, un sasso. Oltre ai passi citati possiamo anche aggiungere un altro che è il Salmo 118, versetti 22 a 23, Salmo che Cristo applicò a se stesso. Infatti in Matteo 21, 42 leggiamo che la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata la pietra angolare, ancora che è ripetuto questo concetto. E ci ricorda che Cristo è la pietra su cui o si inciampa o si è salvati. Cristo ha evidenziato questa divisione che abbiamo detto prima, la resa netta tra chi crede e chi lo rifiuta. Simeone disse di lui, poco prima della sua nascita, che Cristo è posto a caduta e rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. Che significa? Che tutti quanti siamo chiamati a rendere conto davanti a Lui. Tutti quanti noi siamo chiamati a rendere conto davanti a Cristo. Lui è lo strumento di condanna per chi rifiuta la giustizia di Dio, oppure quello di salvezza per chi si riconosce bisognoso di tale salvezza. Quindi quello che sta dicendo Paolo è che Cristo è colui davanti al quale le persone o possono essere salvate oppure saranno condannate. Lui fa questa dichiarazione poderosa di Cristo attingendo alle scritture. Infatti leggiamo questa frase che è importantissima: come è scritto. Cosa dimostra? Cosa vuole dimostrare Paolo? Che la Bibbia è autorevole. La Bibbia è autorevole, è la scrittura, è la verità assoluta e oggettiva che Dio ha lasciato all'uomo. L'uomo non deve brancolare nel buio per trovare Dio, non deve neanche cercarlo mediante le proprie esperienze. Abbiamo la parola stabile, eterna, vera che Dio ci ha lasciato. Solo nella Bibbia il peccatore incontra Dio e lo può ascoltare mentre parla. Forse qualcuno mi potrebbe dire: come fai a fare un'affermazione simile? Uno dei motivi è perché quello che lui ha previsto poi si è avverato. Quello che lui ha previsto si è avverato, e questo testimonia dell'autorevolezza della Bibbia. E questo è il punto di questi versetti. Dio tramite Isaia aveva predetto l'arrivo del Messia più volte. Infatti prima dice che arriverà un fanciullo in cui l'impero riposerà su di lui, poi la Vergine sarà incinta e partorirà, poi apparirà un ramo dal tronco di Isai, che era il padre di Davide, l'uomo dal quale sarebbe poi disceso il Messia. Tutte queste profezie poi si sono avverate alla lettera in Cristo. E Paolo ci ricorda che Isaia aveva predetto anche il rifiuto della nazione. Capisci la portata di questa dichiarazione? Che il rifiuto del popolo non ha sorpreso Dio, non lo ha sorpreso, piuttosto era parte del suo piano che poi si è completato. La Bibbia è vera, perché proviene da un Dio che non può mentire. Dio è in controllo delle epoche e della storia. Tutto quello che succede rientra nel suo piano sovrano. L'abbiamo visto anche domenica scorsa. Anche l'incredulità è parte del suo piano. E non dobbiamo sorprendercene. La Bibbia è vera perché tutto quello che ha detto si è avverato. E solo la Bibbia è la verità oggettiva a cui tutti quanti noi dobbiamo dare fiducia. E così, essendo la verità oggettiva, noi siamo chiamati ad ascoltare il messaggio di Dio, messaggio che Dio vuole darci tramite il profeta Isaia. Come abbiamo detto, Paolo prende due brani di questo libro e li unisce insieme. E posso leggerlo per voi. Isaia 28,16 dice: «Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, io ho posto un fondamento in Sion, una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire». E ancora Isaia 8,14 è scritto: «Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete». Il contesto di questi due brani, se avessimo tempo di leggerlo, parla del giudizio che sta per incombere sul popolo di Israele. Israele ha peccato contro Dio e Dio sta per portare la distruzione di Gerusalemme tramite una nazione straniera, quella Assiria. La furia con cui Dio giudicherà il peccato del popolo è paragonata all'arrivo di una grande e potente inondazione. Questa è la metafora del popolo assiro. Sarà come una inondazione che spazzerà tutto e tutti. Tutti i beffardi, i bugiardi e coloro che riposano su false speranze saranno colpiti dal giudizio di Dio e spazzati via dalle onde della sua ira, potremmo dire. E quello che dice Isaia è che questo giudizio inevitabile per tutti, sicuro perché è già stato decretato da Dio. Tuttavia, questo è il centro di questo messaggio, c'è ancora una speranza per il popolo, secondo Isaia. Dio manda loro una parola di salvezza e dice: «Ecco, io metto in Sion un sasso di inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso». Tale speranza consiste nel fatto che Dio pone un sasso, un fondamento, una pietra angolare grazie alla quale è possibile ripararsi dalla furia del giudizio. Dio si presenta come santuario e roccia sulla quale chiunque crede potrà stare in sicurezza e al riparo. Dio stesso farà questo. Questo è quello che dice Isaia. Dio ha posto una roccia, un fondamento. E chi è questa roccia e questo fondamento? La Bibbia ci dice che è Cristo. Questa roccia, questo fondamento è il mezzo di salvezza, è anche lo strumento di giudizio. In Sion, cioè Gerusalemme, è stato posto il fondamento della salvezza. Dio ha mandato Cristo per morire al posto nostro e lo ha risuscitato per darci una nuova vita. Queste sono realtà. È il fondamento che Dio ha posto per noi. E come abbiamo detto, ci sono due modi di reagire davanti a questo fondamento. E vorrei che tu ponessi molta attenzione a questi aspetti. Il primo modo di reagire è descritto nell'espressione appunto sasso d'inciampo e pietra di scandalo. L'immagine è quella di una persona che cammina di corsa, ci sarà capitata pure a noi purtroppo, e non guarda a quello che è per terra, e cosa fa? Inciampa. Ci sono a Roma molti sassi di inciampo. Ciampiamo, cadiamo. Questa immagine illustra l'orgoglio di chi crede di potersi salvare appunto con le proprie opere. La loro attenzione è così concentrata nel ricercare la giustizia nella legge, questa giustizia personale, che non hanno fatto caso a Cristo, non fanno caso a Cristo. Il motivo per cui non lo hanno visto è perché lo hanno reputato che cosa? Una cosa da niente. Non ne ho bisogno di questo Gesù. Non hanno capito la sua importanza e non hanno capito che Gesù era venuto per salvarli. Lui diceva che loro erano peccatori, gli ebrei, lo dice anche a noi, e che non potevano pensare di essere salvi solo perché erano figli di Abramo, che le loro opere erano come un panno sporco davanti a Dio, e così lui offriva loro la salvezza per grazia. Ma loro hanno insistito ad affermare la loro giustizia personale. A causa del loro orgoglio hanno impedito di ricevere la salvezza. E così, che cosa è successo? Sono caduti rovinosamente quando si sono confrontati, appunto, con Cristo. Cristo rimane, per tutte quelle persone che vogliono salvarsi da sole, un inciampo e uno scandalo. Le persone si offendono quando noi diciamo che la salvezza è per grazia. Io sono bravo, posso farcela da solo. Si arrabbiano, ma il Vangelo offende in un qualche modo, perché ricorda loro che sono dei peccatori e che solo Dio può offrire loro la salvezza. E naturalmente a noi dispiace che le persone si offendano, ma questo significa che hanno capito il messaggio, e noi dobbiamo portare questo messaggio. E se tu pensi di poterti salvare con le opere, ti privi della tua unica possibilità di salvezza dal giudizio che sta per arrivare. A chi ti rivolgerai quando ti presenterai davanti a Dio? Permettimi di dirti qual è l'unico modo per essere a riparo dal giudizio. E questo è il secondo modo di reagire al fondamento che Dio ha posto. Paolo afferma con forza che chi crede in lui non sarà deluso. E così torniamo a questo aspetto fondamentale di come poter essere salvati. Tramite cosa? La fede. La fede. Devi credere, devi arrenderti totalmente a Lui, smettendo di avere pretese di una tua giustizia personale. Questo è il cuore del Vangelo, è il cuore di Dio che nel suo amore per noi ci ha donato un fondamento su cui essere al riparo dal suo giudizio, giudizio che tutti noi meritiamo. La promessa è che chiunque crede in Lui non sarà deluso. Possiamo tradurre questa parola con non sarà svergognato. Significa che la tua aspettativa di salvezza non sarà delusa nel giorno quando ti presenterai davanti a Dio. Cristo stesso ha parlato di questa sicurezza che caratterizza chi crede. In Giovanni 6, 39, 40 leggiamo che questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che lui mi ha dato, che gli mi ha dati, ma che li resusciti nell'ultimo giorno. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo è quello che ti dicevo prima, fiducia in Dio, arrendersi a Cristo. Così, se tu vuoi essere salvato, devi credere in Lui e devi credere a Lui. Tutto qui. È possibile che tu abbia vissuto la tua vita pensando di essere una brava persona, una persona morale e religiosa, ma oggi, tramite la Scrittura, Cristo si è presentato a te dicendoti che tu sei un misero peccatore, incapace di compiere il bene come Dio vuole e privo della giustizia che ti può salvare. E davanti a Lui hai due possibilità: o continuare a vivere girando l'ostacolo e pensando quindi alla fine che ce la potrai fare, ma quello che abbiamo visto, alla fine che cosa incontrerai? Il giudizio di Dio. Oppure puoi dire: sì Signore, è vero, sono un misero peccatore, non merito niente davanti a te, perché ho trasgredito la tua legge, ma io credo che non ho nulla da offrirti, se non quello che tu hai fatto per me tramite Cristo sulla croce. Questo è un altro modo di reagire davanti a questo messaggio. Se tu credi questo, allora Dio ti dice che non devi temere il giudizio. non lo devi temere più. Tutto quello che abbiamo voluto fare questa mattina è stato confrontarci con questo modello biblico di fede. Possiedi tu questo tipo di fede? Se questa è la tua fede, allora possiamo sapere che ci ha salvati. Ci ha dato il suo spirito, il quale ci ha rigenerati in modo che oggi la nostra vita possa essere totalmente dedicata a Lui. Preghiamo. Signore, il nostro cuore è traboccante di ringraziamento e lode per ciò che Tu hai fatto. È gioioso perché in Cristo noi siamo al riparo tramite la Sua giustizia. Signore, che grazia Tu ci hai fatto di aprirci gli occhi e vedere Gesù, vedere quel sasso a un certo punto della nostra vita e poter riconoscere che era l'unico riparo dal Tuo giudizio. Ma d'altra parte, Signore, noi siamo anche tristi, viviamo in noi in questa tristezza di vedere miriadi di gente ancora che non vede il pericolo che sta andando, a cui sta andando incontro, non ci fa caso, e così passa davanti alla croce e si fa beffe, come facevano i farisei, si fa beffe, denigrano la tua morte. Signore, noi preghiamo ancora per queste persone, preghiamo che tu possa mandare ancora il tuo spirito per salvarle. E chiediamo anche che possiamo essere parte di questo piano, testimoniando i nostri amici e i nostri parenti. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.